Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Questi giorni in cui continuiamo a invocare il regno di Dio, venga il tuo regno, e ci preparano all'inizio dell'Avvento. Abbiamo cantato che il Signore parla di pace. Chiediamo questo, chiediamo che anche gli uomini parlino di pace.
Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi, capitolo 8, dal versetto 16 al 24. Siano rese grazie a Dio, che infonde la medesima sollecitudine per voi nel cuore di Tito. Egli infatti ha accolto il mio invito e con grande sollecitudine è partito spontaneamente per venire da voi. Con lui abbiamo invitato pure il fratello, che tutte le chiese lodano a motivo del Vangelo. Egli è stato designato dalle chiese come nostro compagno in quest'opera di carità alla quale ci dedichiamo per la gloria del Signore e per dimostrare anche l'impulso del nostro cuore. Con ciò intendiamo evitare che qualcuno possa biasimarci per questa abbondanza che viene da noi amministrata. Ci preoccupiamo infatti di comportarci bene, non soltanto davanti al Signore, ma anche davanti agli uomini. Con loro abbiamo inviato anche il nostro fratello, di cui abbiamo più volte sperimentato la sollecitudine in molte circostanze. Egli è ora più entusiasta che mai per la grande fiducia che ha in voi. Quanto a Tito, egli è mio compagno e collaboratore presso di voi. Quanto ai nostri fratelli, essi sono delegati delle chiese di gloria di Cristo. Date dunque a loro la prova del vostro amore e della legittimità del nostro vanto per voi davanti alle chiese. Parola di Dio.
Ecco i due esempi che Paolo porta. Abbiamo già meditato nei versetti precedenti al brano di oggi l'esempio delle chiese della Macedonia. Ricordiamo, le chiese della Macedonia sono Filippi, Tessalonica, abbiamo le lettere filippesi e tessalonicesi e forse altre chiese. E l'altro esempio che lui porta, l'esempio di Gesù, ecco, mostra, mi sembra, lo sforzo di Paolo di presentare la colletta non soltanto sul piano della generosità o dei problemi organizzativi, ma che ci sia lo spirito, un modo di concepire, di vivere, ecco, la colletta, che risulta anche, vorrei sottolinearlo questo, dai termini con cui Paolo qualifica la colletta, perché in greco la colletta non si dice charis, grazia, no, la colletta, come usa anche Paolo, si dice logia o altri termini, cioè i modi in cui Paolo chiama la colletta sono estremamente, mi sembra, estremamente significativi. La chiama gratitudine, charis, o noi diciamo spesso grazie, in questo caso forse è un atto di gratitudine che corrisponde alla grazia di Dio, alla grazia di Gesù. La chiama chinonia, un atto di comunione, la chiama diaconia, ecco, un servizio, la chiama per esempio anche nel capitolo 9 che seguirà e anche ai Romani, la lettera ai Romani, capitolo 15, la chiama liturgia, cioè un servizio sacerdotale. Cioè mi sembra che tutto questo modo di presentare la colletta sia estremamente importante per Paolo, che cioè la si viva in questo modo. Ecco, bene, era solo per introdurre termini che abbiamo già incontrato e continuiamo a vedere. Vediamo da vicino il brano di oggi.
Nel brano ritorna per tre volte il termine sollecitudine e come prontezza di spirito nell'agire, e questo mi faceva immediatamente pensare all'agire di Maria dopo che l'angelo le parlò, quando va da sua cugina Elisabetta.
Se certamente il valore della carità, del senso di servizio che la colletta porta con sé è fondamentale, il valore di tutto ciò è fondamentale in questo brano, però volevo sottolineare, per me è stato importante questo versetto 21 in cui Paolo dice: ci preoccupiamo di comportarci bene non soltanto davanti al Signore ma anche davanti agli uomini, perché mi sembra un insegnamento importante nel non tirarsi indietro dal far comprendere a chi c'è vicino quello che il Signore ci ha insegnato, quello che il Signore vuole da noi. Ho sempre un po' sofferto l'atteggiamento di chi dice: beh, io in coscienza poi sono a posto, gli altri capiranno. No, ecco, mi sembra importante invece questa indicazione di Paolo nel cercare di far comprendere a chi è vicino ciò che il Signore vuole, ci chiede e cerca di farci fare.
Un altro piccolo particolare che questi due fratelli, di cui non si sa il nome ma non importa, è che sono delegati delle chiese. Questo mi è sembrato molto importante ed è per tre volte appunto è detto che sono delegati delle chiese, sono mandati dalle chiese. Quindi questa comunione tra le varie chiese un po' richiama anche quello che è il desiderio, ecco, dell'unità della Chiesa.
Il versetto 20 dice chiaramente il motivo per cui vengono scelte queste altre persone e che siano delegate dalle Chiese. Con ciò intendiamo evitare che qualcuno possa biasimarci per questa abbondanza che viene da noi amministrata, cioè la preoccupazione per la massima trasparenza in un fatto di denaro, in un trasporto di una somma di denaro considerevole, evidentemente raccolta dalle chiese, e quindi che ci siano persone fidate e scelte all'interno delle comunità stesse insieme a Paolo, in modo che la somma che parte sia la stessa che arriva davanti a testimoni. Insomma, mi sembra che riporti anche alla realtà un'opera che è una grazia del Signore, che ha un valore veramente spirituale e molto al di là del valore materiale, per la quale Paolo si è tanto speso. È una liturgia, è una grazia. Però ci deve essere anche la preoccupazione per non dare scandalo, perché si è evitato qualsiasi motivo di sospetto e di scandalo. Mi ricordo che anche in Esra e Nemia, quando c'è da riportare i beni del Tempio dall'esilio a Gerusalemme, ci sono pagine di conteggi che quando ciò che parte sia lo stesso peso di oro che arriva. Vabbè, era solo un'osservazione.
Nello spirito delle cose che diceva Giovanni nell'introduzione, che a me aveva molto colpito il fatto che lui usa questi termini per definire la colletta, e nel versetto 19 di oggi dice che ci dedichiamo a questa opera di carità, traduce l'italiano ma il greco dice appunto, per la gloria del Signore. Mi aveva colpito molto questa definizione, per la gloria del Signore da un lato e per dimostrare, l'italiano qua dice, l'impulso del nostro cuore, cioè la prontezza dell'anima nel adempiere quello che gli era stato chiesto, di ricordarsi dei poveri di Gerusalemme. E quindi usa termini spirituali in un certo senso per quest'opera che invece è materiale. E anche dopo, al versetto 26, quando chiede alla Chiesa di accogliere questi inviati, dice di dare a loro la prova della vostra carità, la prova del vostro amore. Cioè, sono termini molto preziosi nello spirito, che riguardano invece poi in concreto un servizio materiale, che è un po' quello che dice anche la prima lettera di Giovanni, dice che la carità deve essere non di parole ma nei fatti, cioè si dimostra anche in questa condivisione di tutto, in questa testimonianza di amore, ma per la gloria del Signore.
Non sto a ribadire quanto già stato detto, è tutto molto col quale sono d'accordissimo, specialmente nel dare questa importanza spirituale, di comunione, di carità, come si è detto, a questa colletta, a questa raccolta di denari per la comunità di Gerusalemme. Quando Don Giuseppe spiegava la lettera agli Ebrei, mi pare il capitolo 11, che parlava della beneficenza, allora citò uno studioso di nome Afanasieff, Nicola Afanasieff, che appunto diceva che nella Chiesa primitiva esisteva un contenitore, un'allocazione per le offerte durante la liturgia, che veniva chiamato il tesoro dell'amore. E mi sembra che se appunto questo studioso, studiando la Chiesa delle origini, abbia annotato questo, questa colletta di Paolo probabilmente arriva fino anche ad oggi in quelle collette che facciamo nelle chiese. In tutte le chiese, ecco, ci sono sempre, c'è un momento dell'offerta, e che fosse chiamato il tesoro dell'amore mi sembra una sintesi perfetta anche di questo brano di oggi.
Sì, difatti il primo versetto dice, il 16, Signore, rese grazie a Dio che infonde la medesima sollecitudine per voi nel cuore di Tito. All'origine di questo amore, di questa sollecitudine, di questa donazione c'è sempre nostro Signore. Quindi quando si fa qualcosa di buono bisogna ringraziare il Signore che ha messo in grado di fare questa cosa buona, perché sennò a noi non viene mai in mente.
Il fatto che Paolo porti l'esempio delle chiese della Macedonia,
è significativo, io credo, il fatto che dica che a Corinto sono in ritardo. L'insistenza stessa mostra la difficoltà. Parla appunto, già l'anno prima aveva dato istruzioni. Effettivamente noi troviamo delle istruzioni al capitolo 16 della prima lettera ai Corinzi, dove addirittura, e sicuramente non è la prima volta che Paolo ne parla nella lettera, dà delle istruzioni su una questione, la lettera vuol dire che Paolo non è a Corinto, su una questione già stabilita, ecco, e dà istruzioni come fare in modo che quando lui poi andrà non si faccia alla fine, soltanto quando andrà lui, ma ogni sabato, ogni sabato mi pare, dico ogni domenica, ecco, mettere da parte ciascuno in modo che ci sia alla fine, ecco, quindi mi sembra che tutta la questione della sollecitazione è uno dei punti più importanti, l'insistenza, la generosità, eccetera. E qui tocca, mi sembra, come diceva Barbara prima, insomma, mi tocca un altro punto, i versetti appunto 20 e 21 mi sembrano significativi del problema, cioè sono questi i versetti che guidano probabilmente tutti gli altri, e cioè il fatto che non basta che Paolo si sforza di evitare critiche o sospetti, e presenta questo fatto non come una degnazione, ma come un dovere. Non è una degnazione evitare in un ambito del genere che sorgano dubbi o sospetti, è un dovere da parte di Paolo, dove qui dice che non basta la retta intenzione davanti a Dio, ma ci vuole anche davanti agli uomini. Bisogna che gli uomini siano in grado di vedere, di verificare la rettitudine, l'onestà, la trasparenza, eccetera. Cioè che dal momento che quello di cui si parla qui, e questo vale sempre, però in questo caso Paolo lo presenta come una cosa così importante e così spiritualmente significativa, esprime il fatto che ha il dovere di garantire, ecco, che questa sia libera da ogni possibile sospetto. Quindi mi pare molto interessante quello che sottolineava Barbara all'inizio. È possibile, è probabile che quindi anche tutto il resto di questo brano sia guidato da questa preoccupazione, perché il resto del brano è una grande, forte promozione di quelli a cui lui affida l'organizzazione, la sollecitudine, l'organizzazione della colletta. Manda Tito, e lì insiste su Tito, che Tito è molto amato dai Corinzi, è garantito, ecco, è pieno di amore verso di loro, lo conoscono naturalmente già, quindi è una persona affidabile assolutamente, ed è, aggiunge anche un suo collaboratore, che è a un grado diverso dagli altri. Mi dispiace, adesso sentivo che voi avete citato al versetto 23 delegati delle chiese, ma bisogna tradurre, non è che sia diverso, ma bisogna tradurre apostoli delle chiese, perché questo aiuta a capire il linguaggio di Paolo. Paolo è diverso da Luca, è diverso dai Vangeli. Per Luca gli apostoli sono solo i 12, li riserva, ma Paolo non è Luca. Per Paolo è interessante l'uso della parola apostolos, cioè apostolo, certamente vuol dire inviato, eccetera, perché ci sono per Paolo gli apostoli del Messia, cioè quelli che sono stati mandati direttamente dal Messia, cioè quelli che hanno visto praticamente per Paolo, significa, vediamo prima lettera ai Corinzi, capitolo 15, quelli che hanno visto il Signore risorto, che sono tanti, che poi attestano, apparsi a più di 500 fratelli in una sola volta, attestano l'Evangelo, cioè sono, possono garantire per avere incontrato il Signore risorto, a cui, nel cui numero si mette anche Paolo, e Paolo difende questa sua autorità. Poi ci sono gli apostoli delle chiese, che è un'altra cosa. Non è che abbiano visto il Signore gli apostoli delle chiese, però sono rappresentanti delle chiese e quindi sono molto importanti, garantiti. Direi che non possiamo parlare di gerarchia, forse nel senso moderno, non lo so. Qui risultano tre gradi, diciamo. Cioè gli apostoli del Messia, gli apostoli, i collaboratori degli apostoli, Tito è di più che poi è di più di, diciamo, degli apostoli delle chiese. Paolo lo dice chiaramente qui, è come se andasse lui, ha la sua autorità, è il suo collaboratore, e poi ci sono in terzo luogo gli apostoli delle chiese, mi sembra in un brano come questo mi pare che risulti. Però appunto l'intenzione è quella anche della promozione di tutti costoro, perché non ci siano, Paolo non solo lo dice, ma nella scelta delle persone, nel modo in cui organizza, in cui manda i suoi inviati, li sceglie in questo modo, no? Ecco, sono Timoteo da un lato, poi fa scegliere alle chiese i rappresentanti, mi sembra molto, molto coerente, non si sa chi siano, perché nomina due, con Timoteo vanno due fratelli, e uno, ho visto la traduzione italiana, dicemi che uno è famoso in tutte le chiese, dice così, a motivo del Vangelo. È una traduzione che induce a pensare che ha scritto un Vangelo. No, il testo non, purtroppo sarebbe bello che fosse così, ma il testo non dice così. È famoso, è lodato attraverso tutte le chiese nell'evangelizzazione, in to evangelio, ecco, nell'opera dell'Evangelo. Non ha detto che ha scritto, magari se volesse dire è uno che ha scritto un Vangelo, avremmo già una rosa più ristretta da scegliere, ecco, evidentemente è un personaggio lodato in tutte le chiese, qualcuno fa sempre l'ipotesi, si torna sempre a questa ipotesi, sono diversi, di Apollo, ecco, ricordiamo che Apollo è nominato più volte nella prima lettera ai Corinzi, è stato a Corinto, si è creato, non lui si è creato, è avvenuto che si creasse un partito di Apollo, ricordate nella prima Corinzi, e alla fine della prima Corinzi Paolo dice che ha invitato Apollo ad andare a Corinto, ma Apollo non ha voluto, e probabilmente si può dedurre forse, non ha voluto per non aggravare, per non sollecitare, ecco, il suo partito. Perché Paolo nella prima Corinzi, nella prima parte della Corinzi, insiste sul fatto che sono tutti di Cristo, non c'è di Paolo, di Pietro, Cefa, eccetera, e Apollo. Ecco, mi sembra interessante comunque, ecco, potrebbe essere indubbiamente come si attribuisce qualcuno, ecco, ad Apollo la lettera agli Ebrei, che come sappiamo è anonima, è un'omelia trasformate in lettera, è possibile. Preghiamo insieme in questi giorni, cui ringraziamo il Signore per tutti i doni spirituali di tutto questo anno. Preghiamo per il dono della pace. Diciamo: ascoltaci, Signore.
Ascoltaci, Signore.
Cristo, Re dell'universo, illumini Chi nella Chiesa si trova ad amministrare e a custodire beni e risorse di valore incalcolabile, perché abbiano sempre nel cuore la consapevolezza di agire sotto lo sguardo di Dio, preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
E ancora per la Chiesa, per ogni cristiano, perché il servizio ai poveri, la condivisione dei doni che il Signore le ha dato, siano la molla che la spinge, che spinge ognuno di noi. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Nel supplicare sempre il Signore per il dono della pace, per la consolazione di chi vive fra le macerie, preghiamo per tutti coloro che tentano di operare per la pace, perché siano rafforzati e perché le chiese e i cristiani siano sempre più uomini di pace. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Perché il Signore abbia pietà dell'Europa, le doni guide e voce profetiche, capaci di condurla su vie di pacificazione sociale, giustizia e spirito di accoglienza. Preghiamo. Nel ricordo proprio puntuale oggi di Gianni, preghiamo per tutta la nostra comunità, perché cresca in ognuno sempre più l'amore per la scrittura e per i poveri. Preghiamo.
E ancora preghiamo per Fernanda, per tutti i suoi figli, i suoi nipoti, quelli più bisognosi dell'aiuto di Dio, e in modo particolare oggi per Sandro che è qui con noi nel giorno del suo compleanno. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Ricordo anche mio babbo, e crederei che fosse fatto il ricordo, diciamo, in questa messa, mio babbo Antonio. Sì, è morto ieri, però l'anniversario era ieri, però insomma rimandiamo oggi, che così è uguale, insomma.
Ascoltaci, Signore.
Vorrei pregare per un grande costruttore di pace nel giorno che sarebbe il suo compleanno, è Giovanni XXIII, perché interceda con la sua grande carisma di carità, di pace per la Chiesa universale, per il mondo. Già una volta ha scongiurato una guerra. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Preghiamo per le famiglie che hanno partecipato al ritiro, perché possano custodire e continuare la preghiera, l'intercessione, tutti noi anche in questi giorni di ritiro, perché il Signore ci custodisca. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Anche la mia famiglia ricorda in questo giorno la morte di persone che ci sono care. Le unisco qua, si chiamavano Pier e Maria, perché il Signore le abbia nel grembo suo. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Oggi ci saranno diverse manifestazioni e preghiamo anche noi contro la violenza domestica, preghiamo per le donne, preghiamo.
Ascoltaci, Signore. Raccomandiamo a Dio tutte le vittime, tutti quelli che rimangono nel dolore, nel pianto, preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Preghiamo nel nome del tuo Figlio, egli vive e regna nei secoli dei secoli.
Amen.